La scienza della vita di Omran Mikhail Ivanov, edizioni Prosveta. Capitolo 1. È necessario che vi parli ancora a lungo, dandovi molte spiegazioni, molti argomenti e immagini, al fine di farvi prendere coscienza di ciò che è realmente la vita, di quanto è preziosa e di come va considerata, poiché la vita è la premessa di tutte le manifestazioni. Un giorno, ero ancora molto giovane, e questo accadeva in Bulgaria, il maestro Peter Dunov, sapendo che avevo cominciato a studiare la chiromanzia, mi rivolse questa domanda in pubblico. «Qual è la linea della mano che è apparsa per prima?» Io risposi, «La linea della vita, e poi la linea del cuore, e poi la linea della testa». Era esatto, e il maestro era contento della mia risposta. Non è senza una ragione che la linea della vita è apparsa per prima. In principio c'è la vita. Guardate le creature. Prima di tutto hanno la vita, ed è solo in seguito che riescono più o meno a sentire e a pensare. La vita. Questa parola riassume tutte le ricchezze dell'universo che sono là, indifferenziate, caotiche, in attesa che una forza venga a organizzarle e a metterle al lavoro. In questa parola sono incluse tutte le possibilità, tutti gli sviluppi a venire. In una cellula è già presente la totalità degli organi che un giorno dovranno apparire, contenuti in potenza, come in un seme che deve essere piantato, innaffiato e curato, per vedere ciò che finirà per dare. Dunque, dopo un certo tempo, come per il seme, da quel magma, da quel caos, da quella realtà indeterminata che è la vita, tutto comincia a uscirne e a prendere forma. È in questo modo che i nostri organi sono apparsi, e altri organi ancora appariranno in futuro. Come possiamo saperlo? È molto semplice, tramite la legge dell'analogia. Il corpo fisico è fatto a immagine del corpo astrale. Il corpo astrale ha immagine del corpo mentale e così via fino al piano divino. Così, come possediamo 5 sensi nel piano fisico, possediamo 5 sensi anche nel piano astrale e nel piano mentale. Il tatto, il gusto, l'olfatto, l'udito e la vista. Non siamo ancora riusciti a sviluppare questi organi negli altri piani, ma essi sono lì, in potenza, aspettando il momento di manifestarsi. Quando saranno formati, avremo altre possibilità straordinarie per vedere, sentire, udire, gustare, agire, spostarci. La vita, l'essere vivente, la cellula vivente e il microorganismo contengono tutte le potenzialità di sviluppo, ma occorrono ancora migliaia di anni perché riescano a manifestarsi pienamente. Ed è questo il mistero, lo splendore della vita. Gli esseri umani lavorano, si divertono, corrono a destra e a sinistra, si dedicano a ogni genere di occupazioni e nel frattempo la loro vita si sporca, si indebolisce, si deteriora, perché loro non se ne curano. Dato che hanno la vita, pensano di potersene servire per ottenere tutto ciò che desiderano. La ricchezza, il piacere, il sapere, la gloria, allora attingono. E quando non rimane a loro più niente, sono obbligati a sospendere tutte le loro attività. Non ha senso agire così, poiché se si perde la vita, si perde tutto. L'essenziale è la vita, occorre dunque proteggerla, purificarla, santificarla, eliminare ciò che la ostacola o la blocca, perché in seguito, grazie a essa, si ottengono la salute, la forza, la bellezza, la potenza e l'intelligenza. Nella conferenza sulle 5 vergini sagge e le 5 vergini folli, vi ho spiegato che l'olio di cui parla Gesù è il simbolo della vita. Quando l'uomo non ha più una goccia di vita, la sua lampada si spegne ed egli muore. L'olio ha la sua corrispondenza in tutti i campi, per le piante e l'acqua, per tutte le creature terrestri e l'aria, ma per l'essere umano è soprattutto il sangue. Per gli affari è l'oro o il denaro. per un'auto è la benzina, eccetera. La vita è la materia primordiale, il serbatoio da cui scaturiscono ogni giorno nuove creazioni, che avranno ramificazioni fino all'infinito. A partire da quella vita indifferenziata e senza espressione, che è lì come una semplice possibilità, lo spirito crea senza sosta nuovi elementi, nuovi mezzi e nuove forme. Purtroppo gli esseri umani si occupano di tutto tranne che della vita. Se pensassero a proteggere la propria vita, a conservarla nella più grande purezza e nella più grande luce, avrebbero sempre più possibilità di ottenere ciò che desiderano, poiché è la vita illuminata, rischiarata, intensa che può dar loro tutto. E invece sprecano la propria vita pensando che, visto che sono vivi, a loro tutto è permesso. Dicono, dal momento che abbiamo la vita possiamo attingere ad essa. E attingono, fino al giorno in cui non rimane a loro più niente. E hanno sprecato tutto in modo così irragionevole che non sono nemmeno riusciti a ottenere ciò che desideravano. Ora è necessario che abbiano un'altra filosofia, che sappiano che il loro modo di vivere, di pensare, agisce già sulla loro vita, sulle loro riserve e sulla quintessenza del loro essere, e che se pensano male sprecano tutto. Prendiamo un esempio. Un ragazzo che ha un padre molto ricco si dedica agli studi, lavora, e suo padre gli dà dei sussidi, ma ecco che il figlio comincia a fare delle stupidaggini e a sprecare in divertimenti di ogni genere il denaro che il padre gli dà. Il padre allora gli taglia i viveri e non gli dà più niente. Qual è la colpa del figlio? Ha commesso la più grande colpa, che è quella di compromettere la propria vita, ossia di privarsi delle condizioni, delle energie e delle correnti di cui il denaro è qui il simbolo. E se anche noi facciamo come lui, usando e abusando della nostra esistenza, permettendoci di trasgredire tutte le leggi, esauriamo le nostre riserve e cadiamo in miseria. Forse non nella miseria materiale, fisica, ma nella miseria interiore. La vita è l'unica vera ricchezza che esiste. E non ha importanza quale nome le si dà. Ricchezza, sussidio, olio, quintessenza. La sola cosa importante è capire che chi non è vigile né illuminato distrugge la fonte delle sue possibilità, delle sue gioie e delle sue ispirazioni. E quando Gesù diceva «Io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza», di quale vita voleva parlare? Quando ho letto queste parole per la prima volta, tanto tempo fa, sono rimasto stupito. Mi dicevo, ma i suoi discepoli erano vivi. Quale vita chiedeva per loro? Voi conoscete anche quel canto del maestro Peter Dunova. Sine moi pasi givota. Che significa, figlio mio, preserva la tua vita, scintilla nascosta in te. Il maestro aveva quindi la stessa comprensione dell'importanza della vita. Adesso occorrono degli istruttori, dei pedagoghi che illumineranno quella che è una questione essenziale, la vita. Guardate infatti gli esseri umani, perché passano il loro tempo a rincorrere acquisizioni che non sono così importanti quanto la vita stessa? Lavorano anni per diventare ricchi, potenti, celebri, e un giorno si ritrovano talmente esauriti e talmente delusi che se si mette sulla bilancia tutto ciò che hanno ottenuto e ciò che hanno perso, ci si accorge che hanno perso tutto per ottenere pochissimo. Ma le persone sono fatte così. Sono pronte a perdere tutto perché non è stato insegnato loro che è più importante avere la forza, la salute e la gioia, anche se non si ha nient'altro, piuttosto che guadagnare delle ricchezze di cui non si può beneficiare perché si è allo stremo delle forze. Un proverbio dice «Meglio un cane vivo che un leone morto, ma molti preferiscono essere dei leoni morti. Ciò che manca è dunque la vera filosofia. Sin dalla loro infanzia bisognerebbe insegnare agli umani a non sprecare la vita, ma a preservarla per consacrarla a uno scopo sublime, poiché è allora che essa si arricchisce e aumenta in forza e intensità. È esattamente come un capitale che viene fatto fruttare. Avete messo quel capitale in una banca in alto, e allora, anziché essere sprecato e dilapidato, esso aumenta. In seguito, visto che siete più ricchi, avete la possibilità di istruirvi meglio, di lavorare meglio, di diventare più belli e gloriosi. Non è forse preferibile ragionare così? Ogni giorno vi stupite della veridicità delle mie parole. Dite che non avete mai sentito cose simili e tuttavia continuate ad agire come prima. Ciò che avete sentito rimane da qualche parte, non lo utilizzate. Ora dovete consacrare la vostra vita ad attività luminose e divine. A quel punto non solo non la sprecate più, ma la rinforzate e con quel capitale potrete guadagnare molto di più. Invece, abbandonandovi alle emozioni, alle passioni e ai piaceri, sprecate la vostra vita. Sì, perché tutto ciò che si ottiene bisogna pagarlo, ed è con la vostra vita che lo pagate. Non si ottiene mai niente senza sacrificare qualcosa. Come dite in Francia, non si fa la frittata senza rompere le uova. Ma io invece vi dico che sì, potete fare una frittata senza rompere le uova. Conosco il segreto. Mettete il vostro capitale in una banca in alto, e allora più lavorate e più diventate forti e potenti. Sì, anziché indebolirvi, vi rafforzate, perché ogni volta c'è un elemento nuovo che penetra in voi per sostituire ciò che avete speso. Ma per questo dovete mettere il vostro denaro, il vostro capitale, in una banca celeste. Ecco perché è così importante che sappiate con quale obiettivo e per chi lavorate, poiché in base a questo le vostre energie prendono l'una o l'altra direzione. Se colui per il quale lavorate è vostro padre, ad esempio, non solo non perdete niente, ma ci guadagnate. Sì, l'essenziale è questo. Sapere a che cosa consacrate le vostre forze, in quale direzione lavorate, perché da questo dipende il vostro avvenire. Voi vi impoverite o vi arricchite. Per la maggior parte le persone lavorano a propria insaputa per un nemico che è nascosto in loro e che le deruba e le impoverisce. Un vero spiritualista è più intelligente, lavora e spende tutte le sue energie per qualcuno che è lui stesso. E dunque è lui stesso a beneficiare del proprio lavoro. Ecco l'intelligenza, arricchirsi e non impoverirsi. E non è un atteggiamento egoistico, tutt'altro. Decidete ad esempio di non lavorare più per voi ma per la collettività. Sì, ma dato che siete legati a quella collettività, che siete parte di quella collettività, quando la collettività migliora e si abbellisce, ciò ricade su ogni individuo della collettività, quindi anche su di voi. Voi ci guadagnate perché avete messo il vostro capitale in una banca che si chiama famiglia, collettività, umanità, fratellanza universale, di cui siete parte. Invece, quando lavorate per voi stessi, ossia per il vostro piccolo sé mediocre, le vostre energie si perdono e non vi può arrivare niente di buono. Direte, ma sì, visto che ho lavorato per me. No, poiché il vostro sé personale, separato, egoista, è una voragine, e lavorando per lui avete gettato tutto in quella voragine. Non è così che occorre lavorare. Gli individualisti, gli egoisti, non vedono tutto ciò che potrebbero acquisire lavorando per la collettività. Dicono, non sono stupido, io lavoro per me, mi arrangio. Ed è proprio a quel punto che perdono tutto il loro capitale. La verità è quindi spesso il contrario della apparenza. Quando dico la collettività, non voglio parlare solo dell'umanità, ma anche dell'intero universo, di tutte le creature dell'universo e di Dio stesso. Questa collettività, questa immensità per la quale lavorate è come una banca. E tutto ciò che fate in suo favore un giorno ricadrà amplificato su di voi. dato che l'universo fa sempre affari formidabili, dato che si arricchisce continuamente di nuove costellazioni, di nuove nebulose e di nuove galassie, tutte quelle ricchezze ritorneranno verso di voi. Coloro che lavorano solo per se stessi, anziché lavorare per l'immensità, si impoveriscono. In seguito, nessuno pensa a loro, nessuno li ama, neppure la loro famiglia, perché sono troppo egocentrici. Non hanno mai pensato agli altri. Perché si dovrebbe pensare a loro? Così finiscono nelle delusioni, nelle amarezze e nei dispiaceri, ma costoro non verrà mai in mente che forse era la loro filosofia essere sbagliata. Ah no, no, loro avevano ragione. Ed erano gli altri a essere ingiusti e cattivi. Loro ovviamente meritavano di essere amati e aiutati. Meritare, meritare. Ma che cosa hanno fatto di buono per meritare qualcosa? Invece, quelli che sono pieni d'amore, di bontà e abnegazione, anche se in un primo momento si abusa di loro perché li si ritiene stupidi, più passerà il tempo, più si sentirà che sono veramente esseri eccezionali e prima o poi tutti li ameranno e verranno a ricompensarli. Hanno lavorato per l'universo intero e un giorno ne riceveranno la ricompensa. Ma non subito, ovviamente. Quando depositate una somma in una banca, non è l'indomani che riceverete gli interessi. Dovete aspettare. E più aspettate, più quegli interessi sono elevati. È esattamente la stessa legge nel campo spirituale. Voi lavorate con molta fede, con molto amore e pazienza, e inizialmente non avete alcun risultato. Non scoraggiatevi. Se vi scoraggiate, significa che non avete saputo decifrare bene le leggi della banca e dall'amministrazione. Se le conoscete, capirete che è necessario attendere. In seguito, le ricchezze pioveranno da tutte le parti, e anche se cercate di mettervi in salvo, sarà impossibile. L'universo intero farà piovere su di voi ricchezze straordinarie, perché sarete stati voi a provocarle. È la giustizia. Vedete quanto è stupida la filosofia egocentrica? Ci si fida dell'apparenza, ma l'apparenza è menzognera. Quante volte ve l'ho detto? Quando si guarda il sole e le stelle, si ha sempre l'impressione che siano loro a spostarsi e che la Terra resti immobile. E sì, l'apparenza. Per scoprire la verità occorre cercare al di là delle apparenze. Ciò che viene considerato redditizio e utile nel presente, in realtà è spesso nocivo per l'avvenire. Per questo motivo gli iniziati non si dirigono secondo i criteri della folla ignorante. E sono loro che occorre seguire, perché sono gli unici ad aver compreso. Allora, non sprecate la vostra vita per niente al mondo, poiché niente possiede tanto valore quanto la vita. Ovviamente, ci sono casi eccezionali in cui degli uomini hanno dato la propria vita per salvare gli altri, per difendere certe idee. Sì, solo in questi casi si ha il diritto di sacrificare la propria vita. Altrimenti è necessario preservarla. I profeti e gli iniziati che hanno perso la vita per un'idea, per la gloria di Dio, in realtà non hanno perso nulla, poiché in seguito il cielo ha dato loro una vita nuova, ancora più ricca e più bella, perché si erano sacrificati per il bene. Non dico che si debba assolutamente custodire la propria vita, no, poiché ci sono casi eccezionali, ma in generale il discepolo deve preservare, purificare e intensificare la propria vita, poiché essa è la sorgente, il serbatoio e l'origine di tutti gli sviluppi. Intellettuali, religiosi, affettivi, estetici, eccetera. Prima di qualsiasi cosa c'è la vita. In quella vita indistinta, indifferenziata, sono già depositati i germi di tutti i progetti. È esattamente come il seme. Sì, in principio c'è la vita. Ed è in seguito che vengono la scienza, la saggezza, la luce. Non si sa che cos'è la vita. È un qualcosa difficile da determinare, qualcosa che non ha né forma né colore, ma che contiene in germe tutti gli sviluppi a venire. Nessuno può prevedere tutto ciò che un giorno quella vita metterà al mondo. È qualcosa che va fino all'infinito. Sentendomi dire che gli esseri umani non si preoccupano della vita e che non lavorano per conservarla, potete obiettare che è falso, che tutti lavorano per prolungare la vita, Sì, prolungarla, ma non spiritualizzarla, purificarla, illuminarla, santificarla, divinizzarla. Si cerca di prolungare la vita per meglio approfittare dei piaceri, per meglio soddisfare i propri istinti inferiori e sprofondare così nei debiti e nei crimini. Tale questione non è ancora ben compresa né dai biologi, né dai medici, né dai farmacisti. Credete forse che essi prolunghino la vita degli umani perché sia consacrata al servizio della divinità o per il regno di Dio? Niente affatto. Dunque, quando dico che non ci si occupa della vita, ho ragione. Non ci si occupa della vera vita, cioè non si è capace di ottenere la gioia, la bellezza, la potenza, la ricchezza, la gloria e la conoscenza senza sprecare la propria vita. Qualunque cosa si faccia, si riesce sempre a guastare la propria vita. Gli iniziati invece, occupandosi esclusivamente di abbellire la propria vita, di intensificarla, consacrarla, purificarla e santificarla, aumentano la propria intelligenza, la propria potenza e la propria felicità, poiché quella vita, che è pura, armoniosa e celeste, si infiltra in altre regioni dove agisce su una quantità di altre intelligenze ed entità che in seguito vengono a ispirarli. E anche voi, lavorando solo sulla vita, otterrete l'intelligenza, la scienza e la forza. Indirettamente la vita si incaricherà di portarvi tutto il resto, ma solo se è perfetta, a quel punto senza neppure che andiate a istruirvi nelle biblioteche o presso dei sapienti. La vita, essendo pura, nobile e divina, vi porterà delle conoscenze straordinarie che andrà ad attingere negli archivi dell'universo. E ora, anziché andare come alcuni a fare della magia per soddisfare i propri bisogni d'amore, di gloria o di denaro, occupatevi della vita. Quando la vita, che emanate, è luminosa e piena d'amore, spinge migliaia di persone ad amarvi, ad ammirarvi, a farvi dei regali. E sì, è necessario capire ciò che la vita mette in moto negli esseri, come parla loro. La più grande magia bianca, è la vita luminosa. E se inviate quella vita in tutte le direzioni, un giorno non potrete più salvarvi. Anche se sfuggite su altri pianeti, verrete inseguiti fin là con amore. Anche se dite, lasciatemi tranquillo, niente da fare. E se la vostra vita è spenta, caotica, tortuosa, neppure in quel caso potrete salvarvi. Essa andrà da alcuni a scatenare reazioni ostili e da tutte le parti vi cadranno sulla testa delle catastrofi. La vera magia, la più potente e la più veritiera, è la vita che conducete. Dopodiché non occupatevi di nient'altro, né di magia, né di scienza, né di amore, poiché avrete tutto questo. Alcuni dicono, ma io vivo, mangio, bevo, faccio affari. No, voi non vivete, vi accontentate di vegetare, non sapete ancora che cosa significa vivere, poiché la vita ha vari gradi, miliardi di gradi. Il giorno in cui capirete che la vera magia è nel modo di vivere, riceverete tutto ciò che desiderate senza nemmeno doverlo chiedere. Ecco perché ho voglia di dirvi esattamente il contrario delle parole di Gesù. Non chiedete e riceverete, non cercate e troverete. Non bussate e vi sarà aperto. Sì, ma quando? Quando vivrete una vita divina. Ecco, e un giorno questo sarà scritto nel nuovo Vangelo, perché anche Gesù lo pensava, ma non ha saputo dirlo. All'epoca in cui parlava, le persone non avrebbero potuto comprendere. Se tornasse ora direbbe, vivete una vita divina e non chiedete niente, avrete tutto. Perché? Perché vivendo la vita divina voi date e allora ricevete. E anche se non avete espresso alcun desiderio, ciò non ha importanza, vi si dà. Ovviamente, se ci fosse l'Inquisizione, tonerebbe, come, che orgoglio, che presuntuoso, vuole rovesciare l'insegnamento di Gesù e mi brucerebbe. Finora ho sempre spiegato e sottolineato ciò che Gesù aveva detto e oggi per la prima volta mi permetto di dire il contrario. Sì, ma in quali condizioni? È questo che bisogna capire. Non voglio distruggere ciò che ha detto Gesù, no, perché è vero, è assoluto. Del resto, in una conferenza ho spiegato le formule. Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi si è aperto. E ho mostrato quanto Gesù conoscesse la natura umana e quella trinità dell'intelletto, del cuore e della volontà che è nell'uomo. Chi chiede, chi cerca, chi bussa. È il cuore che chiede, è l'intelletto che cerca, ed è la volontà che bussa. E ora, che cosa chiede il cuore? Il calore, l'amore. Che cosa cerca l'intelletto? La luce, la saggezza, l'intelligenza. E la volontà perché bussa? Perché è imprigionata e occorre darle lo spazio e la libertà perché possa creare e agire. Ecco dunque la Trinità. Chiedere l'amore, cercare la saggezza e bussare per avere la libertà. Allora vedete che era la scienza di Gesù? Ma forse i discepoli non hanno preso nota di tutto. Chiedete e vi sarà dato. Non è chiaro. Chiedere, chiedere, ma cosa? Denaro, automobili, donne. E cercare cosa? Le pulsi del vicino? E bussare? Tutto questo non è mai stato spiegato bene. E le persone chiedono, cercano, bussano e si stupiscono di non avere nessun risultato. Non ricevono niente, non trovano niente e non viene loro aperto. Ecco, eppure si tratta di cose precise, matematiche, innegabili. È il cuore che chiede e non chiede né la scienza né la forza, ma l'amore e il calore. Invece l'intelletto non chiede ma cerca. E quel che cerca sono le conoscenze, i segreti, le verità. E la volontà non ha bisogno né di conoscere né di essere riscaldata, ma di agire. Vuole essere forte, potente, creatrice, libera. Vedete che precisione? Ogni facoltà dell'essere umano è preparata in particolare per una funzione ben precisa. E questa è la vera psicologia. Non bisogna mescolare tutto. Ma quando sono andato ancora più in là nel pensiero di Gesù, ho scoperto che occorreva capovolgere queste formule. Peggio per i cristiani se sono scandalizzati. E dire, non chiedete e vi sarà dato. Non cercate e troverete. Non bussare e vi sarà aperto. Sì, ma a condizione che nel suo irradiare, nelle sue onde e nelle sue emanazioni, la vostra vita sia divinizzata. Allora, vedete, credevate di sapere che cos'è la vita, ma adesso siete obbligati a constatare che in realtà non sapevate granché. Sì, finché non avete imparato come emanare la vita affinché vi faccia delle rivelazioni e vi apra tutte le porte, voi non sapete che cos'è la vita. D'ora in avanti occorre dunque lavorare per intensificare e far fruttare questa vita, che può produrre fenomeni della più alta magia sui cuori, sulle anime, sull'intelligenza, sulle entità e le forze della natura e anche sugli oggetti fisici. Sì, sta arrivando il momento in cui il mondo intero deve capire che sprecare tutta un'eternità di splendore per un'esistenza da niente, trascorsa a mangiare, bere, dormire e arrabbiarsi un po', ebbene è da stupidi. Si corre, si lavora per possedere, accumulare, e alla fine ci si accorge che in realtà si è perso tutto. Ditemi se è intelligente arrivare a questo. Se gli iniziati hanno l'equilibrio, la pace, la gioia, la salute e tutte le benedizioni, è perché si sono occupati della vita, perché hanno compreso che la magia più potente che esista non si trova da nessun'altra parte se non nella vita. Sì, la vita, poter insufflare la vita. Non esiste magia più grande. Animare gli esseri, stimolarli, esaltarli, resuscitarli, è questa la vera vita, ossia la vita nei suoi gradi superiori, perché la vita ha gradi e gradi. Ma gli esseri umani non hanno ancora nessuna idea di ciò che sono i gradi della vita. Si sono fermati ai gradi più bassi e vivacchiano. Ma quando saranno meglio istruiti e consigliati, e, anziché sprecare la propria vita, cominceranno a renderla più pura e più vasta. Proveranno stupore nello scoprire come quella vita agisca già in tutte le direzioni, provocando fenomeni straordinari. E soprattutto cominceranno a sentirsi amati. Sì, Voi date la vita, una vita pura, intensa, luminosa, e siete amati. Invece, se date sporcizie, se emanate qualcosa che smagnetizza, che demolisce o che disgrega, voi introducete la morte, e gli altri cominciano a evitarvi, e vi chiudono le porte. Ovviamente, anche quella è magia, ma è magia nera, e dapprima è il cielo che si chiude a voi, poiché se producete solo il disordine e la cacofonia, il cielo non vi dà più niente, non fa più circolare fino a voi le energie di cui avete bisogno per rendervi vivificati e ispirati. Esso vi abbandona sempre più, e voi vi sentite inermi, limitati, nel vuoto. In seguito, anche gli esseri umani cominciano a chiudervi le porte. Perché si è così ignoranti? Eppure, si sono passati anni all'università. Eh sì, ma all'università non vengono spiegate queste cose. Gli umani non hanno ancora cominciato a studiare la vera scienza. La vera scienza non è la chimica, la fisica, la biologia, l'astronomia, la matematica. La vera scienza è la scienza della vita, come vivere, ed è proprio l'unica scienza che non viene mai studiata. Non c'è posto all'università per una simile scienza. Ma io, finché sarò vivo, non smetterò di ripetere. Voi non avete accettato la luce trasmessa per millenni dagli iniziati. Seguite una filosofia perniciosa e state saccheggiando tutto. State distruggendo le radici, la sorgente della vostra esistenza. Voi non sapete che cos'è la vera vita. Perché mangiate 3 o 4 volte al giorno? Voi mangiate, bevete e in seguito lavorate, leggete, eccetera. Ma perché prima di tutto mangiate? Mangiando vi istruite? Lavorate? No, introducete semplicemente la vita in voi. E quando la vita comincia a infiltrarsi, va dovunque a irrorare le cellule nelle braccia, nelle gambe, delle orecchie, della bocca, del cervello, eccetera, che ricevono delle energie. Allora le gambe possono correre e voi vincete il primo premio nella corsa. Le braccia possono colpire e se siete pugile o qualcos'altro, ecco ancora un premio. In seguito parlate e la vostra lingua, una mitragliatrice, e di nuovo riportate una vittoria. E così via con le orecchie, il cervello e tutto il resto. Se però non mangiate, non potete né correre, né dare colpi, né parlare. Allora vedete, quando l'avete introdotta in voi, la vita si incarica di visitare tutte le cellule, di rafforzarle e stimolarle, e le vostre facoltà si risvegliano. Dunque, alla base c'è la vita, ed è lei che vi dà tutte le possibilità. Allo stesso modo è la vita che vi mette in contatto con il mondo divino. Ma come? Direte. Basta solo osservare ciò che accade nell'esistenza quotidiana. È perché avete mangiato che i vostri occhi possono vedere e le vostre orecchie udire. Smettete di mangiare per diversi giorni e non vedrete né udirete più così bene. Ciò dimostra che quando la vita manca, tutto il resto va in rovina. Ebbene, quando la vita è intensa, luminosa, pura e sottile, apre in voi altre orecchie, altri occhi, e voi cominciate a udire e a vedere nel piano invisibile. Vedete delle leggi, delle verità, delle corrispondenze. Gli iniziati non hanno letto nulla nei libri, ma possono vedere e udire nel mondo invisibile certe realtà sottili che i più grandi scienziati non hanno ancora saputo scoprire. Le percepiscono perché possiedono quella qualità di vita che anima i loro organi superiori. E i loro occhi vedono, le loro orecchie odono. È la vita che si incarica di far loro delle rivelazioni. Si tratta solo di avere quella vita. Quando Gesù diceva, «Io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza», di quale vita parlava? Parlava di un'altra vita, di un grado di vita talmente sottile, talmente spirituale, talmente luminoso e talmente divino che permette di vedere, di udire, di sentire, di gustare e di toccare ciò che non si può raggiungere conducendo una vita puramente fisica, animale. Ecco come Gesù comprendeva la vita e pregava affinché il cielo desse ai suoi discepoli quella vita spirituale, la sola che permette di comprendere e di respirare nelle regioni celesti. Avete un seme, lo seminate, e un giorno quel seme dà vita a un albero con radici, tronchi, rami, foglie, fiori e frutti. Com'è riuscito quel piccolo seme a produrre una tale abbondanza? È stata la vita a incaricarsene. La vita ha tutte le possibilità, però occorre proteggerla e darle una direzione, occorre orientarla come si orienta l'acqua. Se non orientate l'acqua per farla passare là dove sono piantati gli ortaggi, i frutti, i fiori, l'acqua non potrà irrigarli ed essi moriranno. Il giardiniere che lo sa scava prima dei canaletti, dove in seguito fa passare l'acqua che si dirige secondo il cammino tracciato per alimentare tutte le piante. Meditate su questa immagine e capirete che dovete prima lavorare sulla vita, ossia trovare la sorgente, e poi canalizzare l'acqua e dirigerla. Per l'essere umano, la giusta direzione dell'acqua è la direzione ascendente. Sì, la giusta direzione dell'acqua non è la direzione orizzontale, ma verticale, poiché l'essere umano è paragonabile a un grattacielo che ha bisogno di essere alimentato a tutti i piani. Ora, non si tratta di 50, 100 o 150 piani. Ci sono migliaia di piani in ogni creatura. E occorre arrivare ad alimentare anche gli abitanti che sono all'ultimo piano di quel grattacielo, nel cervello. Purtroppo, per la maggior parte, le persone, anziché inviare l'acqua verso l'alto per alimentare le cellule spirituali, la dirigono solo verso il basso, là dove ci sono gli istinti, le passioni, i desideri inferiori. Così non rimane a loro niente per alimentare le cellule in alto. Allora gli abitanti dormono, sono intorpiditi, anemici e non possono scoprire o creare niente. Sì, nel cervello vivono entità che hanno la funzione di fare delle ricerche, delle osservazioni, di parlare, di inviare messaggi, però sono addormentate perché gli manca l'acqua. Ancora non sapete tutto ciò che esiste in termini di apparecchi installati in voi e anche in quanto ad abitanti. Potrei descrivere il loro carattere, i loro lavori, i loro vestiti e anche i loro colori, i loro gusti, il cibo che assorbono. Dunque, vedete, è la vita che manca, perché non si pensa a dirigerla, a orientarla verso le regioni sublimi. La vita è ciò che fruttifica, che abbellisce, che si espande. Seminate un seme e qualche tempo dopo la vita si manifesta. Il suo linguaggio è quello, la fioritura, la comparsa delle piccole radici, delle foglioline. E questa è la vita, uno sbocciare, un abbellimento, un arricchimento, un dilagare. Se cominciate a occuparvi della vita, se la piantate, la innaffiate e la orientate verso l'alto, essa sboccerà. E sbocciando risveglierà altre cellule e altre facoltà di cui non sospettavate neppure l'esistenza. Dunque, la nutrizione è il punto di partenza di tutto. Mangiando, voi introducete la vita, e quella vita, se sapete come proteggerla, si incarica di infiltrarsi ovunque e di portarvi gioia e stati di coscienza di una ricchezza e di uno splendore incredibili. Nemmeno i poeti e i musicisti sono in grado di esprimere tutte le forme, tutti i colori, le espressioni e le melodie nei quali la vita può manifestarsi. E perché adesso, anche fra gli scienziati, nessuno sa che cos'è la vita? Conoscono molte cose. Possono pronunciarsi su una quantità di combinazioni chimiche. Ma quando si tratta della vita, non conoscono niente e si accontentano di dire: è il più grande mistero. E perché è un grande mistero? Perché non hanno mai capito che occorre andare a cercare molto più in alto per scoprire che cos'è la vita. È in alto che si può conoscere la vita, non in basso. In basso è l'istinto vitale, la vita animale, vegetativa, minerale. Ma quando saliranno verso le regioni sublimi da cui proviene la vita, quando avranno percezioni molto più spirituali e molto più sottili, gli esseri umani scopriranno che cos'è veramente la vita. La vita è Dio stesso. Al di fuori di Dio non c'è vita. È Lui che ha creato e distribuito la vita. E se gli uomini non possono conoscerla, è perché hanno perso il legame con Dio. La vita ha la sua sorgente in Dio, e solo quelli che si avvicinano alla divinità possono conoscerla. Gli esseri umani sono di una tale presunzione che si spingono fino a immaginare di essere loro stessi a dare la vita ai propri figli. No, ne sono solo i depositari. Dio ha deposto nell'uomo e nella donna una parte della propria vita affinché possano distribuirla, ma loro stessi sono incapaci di crearla. Solo Dio crea la vita e può insegnarci il mistero della vita. Almeno oggi, per la prima volta, capitemi bene e dite: adesso orienteremo la nostra vita in un'altra direzione per abbellirla, farla fruttare, consacrarla e santificarla. E tutto comincerà a cambiare: la vostra salute, la sensazione che avete di voi stessi e tutto ciò che in seguito verrà verso di voi sarà di un'altra natura. Ma se vi intestardite a rimanere nei vostri vecchi concetti, peggio per voi. Non troverete mai niente. Vi vacchierete ancora qualche anno e quando ve ne andrete dall'altra parte, vi sarà mostrato quanto la vostra esistenza sia stata inferiore, povera e deplorevole. E anche se avete letto intere biblioteche, anche se avete finito 5 o 6 università, sarete obbligati a constatare che siete vissuti come un animale e che avete ritardato enormemente la vostra evoluzione. Ed ecco di nuovo le sofferenze e le difficoltà. Invece, quelli che mi hanno compreso apriranno adesso nuove porte e il loro destino cambierà. Ve l'ho detto. L'essenziale è la direzione in cui vi orientate, per chi lavorate, per quale idea vivete. È tutto qui, ma dato che gli esseri umani credono che la cosa più importante sia conformarsi alle norme della società per essere apprezzati e ammirati dagli altri, vivono rispettando ogni sorta di convenzioni senza sapere che non è quella la vera vita. Invece, coloro che hanno capito, coloro che vogliono vivere la vita divina, che non hanno mai paura, che hanno l'audacia e la pazienza di continuare a camminare nonostante gli ostacoli e le avversità, ebbene, costoro un giorno avranno la forza, la potenza e la luce. Senza dubbio, per un po' soffriranno, è vero, ma non durerà a lungo. Quella è l'apparenza. La realtà è tutt'altra. La realtà è che un giorno arriveranno nella luce e nello splendore. Coloro che invece hanno scelto l'apparenza sono in un vicolo cieco. Quindi, ecco, la maggior parte degli esseri umani sono in un vicolo cieco perché hanno scelto l'apparenza. Ovviamente nell'apparenza c'è sempre qualcosa da sgranocchiare, ma allo stesso tempo che tragedie. I più si accontentano di sgranocchiare qualcosa senza accorgersi che nel frattempo anch'essi vengono sgranocchiati. Coloro che invece non si sono fermati all'apparenza e hanno scelto la vera realtà potranno dirvi in quali ricchezze e in quali splendori vivono. Solo che voi non ci crederete e rimarrete sui sentieri battuti, dato che tutti sono passati da là. Ovviamente è più sicuro, più confortevole, mentre sui piccoli sentieri scoscesi che portano alle vette è difficile. Povera umanità, come ragiona? Quali sono i suoi criteri? È deplorevole. E non c'è mezzo di farla uscire da tutte le sue tribolazioni. Nessuno vi crede. A volte sono molto infelice nel vedere che, qualunque cosa vi riveli di tutte le realtà che ho toccato e assaporato, voi non mi credete. Rimanete dell'idea della folla. Seguite la maggioranza che si è pronunciata a favore di quella buona vecchia strada polverosa che tutti stanno già percorrendo. Fortuna che comunque ci sono alcuni che mi ascoltano e mi seguono. Ben presto daranno buone notizie agli altri. Del resto, questo è già accaduto. Ecco allora l'essenziale. Per chi lavorate e in quale direzione orientate la vostra vita? La vita è l'acqua che alimenta, che anima, e se vi sforzate di dirigerla verso le altezze per nutrire in voi tutti quegli esseri, così anemici e sonnolenti, essi si sveglieranno e riprenderanno i loro lavori e, grazie ai loro strumenti sottili, vi informeranno sull'universo, sulla vostra vita interiore. Non avete bisogno che vi dia degli esempi per mostrare come ci si rovina la vita. Guardate nel campo dell'amore. Quante persone sprecano il proprio amore nella polvere, anziché inviarlo a nutrire gli abitanti del loro cervello. E si inebetiscono, si incupidiscono perché hanno orientato la propria vita verso gli abissi. Altri invece che cercano di sublimare e di trasformare quell'energia e l'hanno consacrata sono diventati dei geni, degli istruttori, dei benefattori dell'umanità. Perché la scienza non ha lavorato su tale questione, non ne conosce granché e non vede le conseguenze nefaste per l'uomo che lascia andare le sue energie verso il basso. Pensa addirittura che se egli cerca di dominarle e di sublimarle si ammalerà. Ecco tutte le sue scoperte. Faccio nuovamente una domanda. Chi servite? In quale direzione procedete? Qual è il vostro scopo, il vostro ideale? Ditemelo. Voi chiederete, ma perché ci fa questa domanda? Perché io possa predire il vostro avvenire, come si svolgeranno gli eventi per voi, se sarete forti o deboli, ricchi o nella miseria, nella luce o nelle tenebre. C'è dunque un nesso? Certo, è collegato. Rispondete a questa domanda e vi dirò tutto ciò che vi attende. Ma gli esseri umani non vedono mai la corrispondenza che esiste fra una cosa e un'altra. Se oggi mi avete ben compreso, potete ricostruire il vostro avvenire. Decidetevi finalmente a vivificare gli esseri che abitano in voi, affinché possano eseguire i loro lavori. Vedrete, è la vita spirituale che è in grado di darvi tutto. La conoscenza, l'amore, la bontà, la bellezza. Fino a questo momento non era così chiaro. Non avevate saputo interpretare i fenomeni che si verificano ogni giorno sotto i vostri occhi. Non avevate capito che sono gli stessi fenomeni che si verificano nel campo spirituale. E soprattutto non avevate visto che la vera magia è la vita, che è lei che vi porterà la stima, il rispetto e l'amore degli esseri umani e dell'intero universo. Se volete fare della magia, potete, ma senza pronunciare formule, senza tracciare cerchi o fare cerimonie strane. Concentratevi solo per migliorare la vostra vita, per renderla ricca, rigogliosa, piena d'amore, di abnegazione e di purezza, e poi distribuitela, proiettatela dovunque nell'universo. Con tutte le altre magie ci sono dei rischi, delle perdite, dei danni. Solo la magia della vita divina è senza pericolo. Ovviamente richiede del tempo, mentre le altre sono molto più rapide. Ma c'è sempre il contraccolpo. Sì, per essere amati da questa o quella donna, voi fate della magia utilizzando certe ricette che avete trovato in qualche libro. Forse riuscirete a ottenere da quella donna ciò che volete. Ma dato che l'avrete forzata, dato che l'avrete costretta, avrete trasgredito la legge della volontà libera e un'altra legge si incaricherà in seguito di farvi avere guai e difficoltà. Pagherete quindi molto cara la vostra soddisfazione. E poi, non è detto che essendo riusciti a sedurre quella donna sarete più felici o che avrete più fortuna. Forse sarà proprio a quel punto che vi capiteranno tutte le disgrazie. Eh sì, prima di darvi alla magia, chiedetevi, non è che trasgredirò una legge? Cosa potrebbe succedermi? Dovrò pagare per questo? Sulla terra c'è sempre qualcosa da pagare. Ecco ciò che i maghi non hanno mai imparato. E quanti di loro sono finiti male? Vedete, hanno pagato. L'unica magia in cui non c'è niente da pagare è la magia della vita divina. Voi non chiedete nulla. Non fate nulla per ottenere qualcosa e tuttavia ricevete. È ciò che Gesù voleva dire. Quando vivrete una vita divina, smetterete di chiedere e riceverete. Non cercherete più e troverete tutto. Non busserete più e vi sarà aperto dovunque. Ecco il riassunto della saggezza, la quintessenza della filosofia esoterica. Voi pensate, ma lei ci dice questo di ogni conferenza? Sì, è sempre vero, perché ogni conferenza è la quintessenza della vita tutta intera, ma presentata ogni volta sotto un aspetto diverso. Ovviamente ci sarebbero ancora molti punti da chiarire, come ad esempio la questione degli abitanti che sono in alto, nel cervello, ma questo verrà più avanti. Per il momento prendete ciò che vi dico e non sprecate la vostra vita. Direte, ma allora non si deve lavorare per guadagnare denaro e avere una casa, un'auto, sposarsi e avere figli? Non fraintendetemi, non ho mai detto questo. Dico soltanto che, come lo si fa oggi, si oltrepassano i limiti e ci si demolisce. Se lavorate solo per assicurarvi la vita materiale e avere così la possibilità di dedicarvi ad altre attività più spirituali, va benissimo. Critico solo le persone che hanno la tendenza a sacrificare tutto alla vita materiale. Vogliono una cosa, poi un'altra e poi ancora un'altra e sprecano la propria vita per ottenerle. No, si deve lavorare ragionevolmente consacrando tutto a un'idea divina. Tutti coloro che vogliono diventare arcimiliardari, re di questo o di quest'altro, sono obbligati a superare certi limiti. E allora ovviamente perdono la salute e l'equilibrio e spesso finiscono in una clinica o in un istituto psichiatrico. Ed ecco le persone che tutti prendono come modello. Quanto ai giovani, quelli che prendono come modello sono le star del cinema, i cantanti, i prepotenti o gli anarchici e darebbero tutto per somigliare a loro. La stampa, il cinema, il teatro, la pubblicità. Tutto contribuisce a orientarli su un cammino pernicioso. Si direbbe che abbiano tutti giurato di distruggere l'umanità, con la loro stessa distruzione, peraltro. Gli esseri umani galoppano verso gli abissi, ma dato che quegli abissi non si presentano immediatamente, non lo sospettano e continuano a correre verso di essi. Se fosse possibile vederli da lontano, si potrebbero prendere delle precauzioni. Ma dato che quegli abissi sono lontani e mimetizzati, gli esseri umani corrono, senza potersi fermare. E cadono. Sì, arriva un momento in cui è troppo tardi per fermarsi, e anche quando si vede l'abisso, non si può più tornare indietro, è finita. A quante persone ho sentito dire, vedo il baratro spalancato davanti a me, ma non posso resistere. Beati quelli che oggi mi hanno compreso. Ma anche se voi non mi avete compreso, ci sono migliaia di persone nel mondo che mi capiranno, poiché hanno delle antenne, e le mie parole emettono delle onde che vengono captate da quelle persone. Sì, se voi non mi capite, ce ne sono altri che mi comprendono e che accolgono le mie parole anche meglio di molti di voi. Già leggo e sento nel mondo alcune delle mie idee. È formidabile come siano già state captate. La scienza della vita, parte seconda. In una delle mie ultime conferenze vi ho dato un esempio per farvi riflettere, quello del giardiniere. Il giardiniere ha piantato degli ortaggi, ha scavato dei canaletti per irrigarli, ma se l'acqua manca, le piante si seccano. Ed è ciò che avviene con gli esseri umani. Con ciò che chiamano cultura e civiltà. Hanno preparato tutto, installato tutto, non manca niente, ma hanno dimenticato l'acqua, cioè la vita, l'energia. Allora tutto si secca e muore. E la differenza, appunto, fra un iniziato e un uomo comune è che l'iniziato si occupa per prima cosa di portare l'acqua, perché sa che l'acqua troverà la sua via. L'essere umano possiede braccia, gambe, stomaco, polmoni, cuore, fegato, cervello. C'è tutto, non gli manca niente. Ma se manca l'acqua, ossia se manca il sangue, egli si indebolisce ed è quasi la morte. Ma ecco che gli si dà del sangue. Di nuovo si rianima e parla, cammina, gesticola. Tutti lo sanno. Ma perché nel campo della vita psichica, spirituale, si ignora questa verità? Che si deve prima far scorrere l'acqua, ci si occupa di tutto il resto tranne che dell'acqua, e si è stanchi, sonnolenti, inebetiti. Eppure tutto è preparato. Sì, tutto è pronto, ma manca l'acqua. Prendiamo un altro esempio. Ogni casa è equipaggiata con un'installazione elettrica, ma se non passa la corrente, nulla funziona. Ed è lo stesso fenomeno dappertutto. Occorre dunque cambiare questa filosofia che si limita a mettere a punto solo il lato esteriore della vita, senza occuparsi di migliorare la vita stessa, di portare l'acqua. Quando si tratta dell'agricoltura, tutti sanno che bisogna portare l'acqua, ma quando si tratta dell'esistenza umana, non si sa più cosa si deve fare. Ed ecco perché la scienza della vita sarà un giorno la più grande scoperta. Ci sono ancora molte cose da dirvi e ve le diremo. Per quelli che vogliono perfezionarsi, per quelli che vogliono fare un lavoro su se stessi, qui c'è tutto. Vengano qui e daremo loro gli argomenti, i metodi, i materiali e le condizioni per cambiare la loro vita, poiché è questo che dovete fare, cambiare la vostra vita. Vivete una vita pura, intensa, luminosa, ed essa si incaricherà di attirare verso di voi gli esseri che vi saranno favorevoli, che vi aiuteranno, che vi ameranno. Vivete solo quella vita e lasciatela fare. Non sapete fin dove può arrivare per invitare le creature che vi si addicono esattamente e condurle fino a voi. E un giorno direte: non ho cercato la mia anima gemella, non ho cercato la mia amata, e tuttavia è arrivata, è venuta fino a me dai confini dell'universo. Ma provate a farlo capire agli umani. Non emanano niente, non inviano quella vita per attirare un essere che corrisponda a loro, e per trovare la loro anima gemella scrivono i giornali, vanno dappertutto, nei ricevimenti e anche nei locali notturni. E là trovano. E come? La pentola ha trovato il suo coperchio, come si dice. Si trovano per soffrire e strapparsi i capelli. Perché? Perché non è così che bisogna cercare. Oggi, per la prima volta, sentirete qualcosa del tutto nuovo. Non cercate la vostra anima gemella, cercate solo di vivere la vita divina, e sarà quella vita divina a incaricarsi di trovarla. Quando vi incontrerete direte: sì, sei tu che io cercavo da tanto tempo, io ti conosco, sono con te da migliaia di anni. A quel punto non ci sono più litigi, non ci sono più discussioni come se ne vedono oggi. Le persone si trovano e si stanno già massacrando perché si sono cercate troppo in basso. Io vi dico, non cercate, prima di tutto vivete e avrete migliaia di persone che verranno accanto a voi. Supponiamo che sia inverno, fa freddo e tutti battono i denti, ma se voi siete un fuoco, verranno a riscaldarsi alla vostra fiamma. Ma non si ha fuoco, si è gelidi e si dice: perché nessuno viene da me? Perché nessuno mi ama? Perché sei troppo freddo? È semplice. E sì, e voi vi stupite di questa semplicità. La semplicità. Che cos'è la semplicità? È vivere, solo vivere, ma vivere divinamente. Ci sono troppe cose complicate, sofisticate, menzogniere. Le persone fingono, si pavoneggiano e si ingannano a vicenda con tante belle parole. E anche io vi dico, se volete potete non credere a ciò che vi racconto, ma cercate di sentire che sto vivendo la vita di cui vi parlo e credete soltanto alla vita. Quanto a me, io credo solo alla vita. E adesso mi chiedete, perché ci sono così poche persone decise a cambiare la propria vita, il proprio modo di pensare, di sentire e di agire? Quali sono i motivi? In primo luogo vi dirò che non hanno un'idea chiara dei vantaggi che un simile cambiamento può portare. Sono persuase che la vera vita sia quella che tutti conducono. Lo dimostra il fatto che, davanti a tutto ciò che capita di triste e di abominevole, ripetono: «Eh sì, è la vita». In secondo luogo, non credono che sia possibile cambiarla. In terzo luogo, per la maggior parte di loro è comunque difficile. Per questo non sono molto decise. Tutto il resto è facile, Ottenere dei diplomi e guadagnare denaro è facilissimo, ma cambiare la propria vita. Quanto a me, se credete che da giovane fossi come sono adesso, niente affatto. Ero un monello come tanti bambini. Non si arriva perfetti sulla terra, occorrono anni e anni per migliorarsi. Allora, quando si è svergognati, ubriaconi, ladri, assassini, non si cambia così facilmente. A volte occorrono diverse incarnazioni. E qui vi dimostrerò che i cristiani non hanno capito granché del pensiero di Gesù. Gesù conosceva la reincarnazione, ci credeva, ne ha dato delle prove, ma i cristiani non se ne sono accorti. Allora guardate, un figlio di Dio, così puro e così saggio come Gesù, come poteva essere al tempo stesso così insensato da chiedere agli uomini, che sono deboli e peccatori? Siate perfetti come perfetto il vostro Padre Celeste. Ma Gesù era veramente psicologo? Era davvero intelligente? Per come lo presentano i cristiani, no, non aveva nulla nella testa, visto che chiedeva a uomini così fragili e miserabili di diventare perfetti come il Padre Celeste. Ebbene, in realtà, per chiedere una cosa simile, egli sottintendeva la reincarnazione, poiché in una sola incarnazione nessuno può diventare come il Signore, è impossibile. Oppure, ancora un'altra ignoranza che si aggiunge alla prima, è che i cristiani non sanno cos'è il Signore. Per pensare che sia così facile essere perfetti come Lui, bisogna immaginarlo appena un po' meglio delle persone comuni, un brav'uomo con una grande barba, come si rappresentano gli asceti e gli eremiti. È questa la perfezione per i cristiani? Ecco perché ci si può arrivare facilmente andando in chiesa, ascoltando i sermoni di qualche curato e prendendo l'acqua benedetta. Ah, se fosse così facile! I cristiani sono lontani dal sospettare ciò che conosceva Gesù. Non hanno approfondito i Vangeli, non hanno mai cercato di prendere Gesù come modello, né di fare per anni un lavoro di identificazione per poter captare ciò che pensava e capire come considerava le cose. Del resto, non sanno neppure che una tale identificazione è possibile e che anzi è l'unico esercizio spirituale che permetta di entrare nell'anima, nel cuore e nella mente di un essere, anche se questi è scomparso da migliaia di anni. Identificandosi in lui è come se si entrasse nella sua mente. Molti storici delle religioni non hanno capito perché gli egizi, ad esempio, indossassero delle maschere che rappresentavano certe divinità o certi animali, e nemmeno perché in certi paesi, fra i popoli cosiddetti primitivi, in Indonesia, in Malesia, in Nepal, in Tibet, eccetera, gli stregoni indossano maschere di mostri o cercano di assumere l'aspetto di certe entità benefiche o malefiche. Lo fanno molto semplicemente per potersi identificare, almeno per qualche minuto, con quell'entità. Assumendo il loro aspetto, muovendosi come loro e facendo certi gesti, innescano interiormente delle forze, delle correnti, e si impregnano così bene della natura di quegli esseri che riescono a sentire e a capire tutto ciò che non potevano sentire e capire nella loro forma umana abituale. Non ci sono altri motivi, ma tutti quelli che non hanno compreso il significato occulto di quei travestimenti li hanno ridicolizzati dicendo: guardate un po' a cosa assomiglia. Eh sì, incomprensione, ignoranza. Dunque, se nei templi egizi i sacerdoti assumevano l'aspetto di Osiride, di Iside o di Set, o anche di ogni genere di altre divinità terrificanti, era per avere accesso a certe realtà o per emanare certe forze, perché l'identificazione dà la possibilità di diventare, almeno per qualche minuto, l'essere con il quale ci si identifica. Supponiamo ora che facciate questo esercizio con Gesù. Voi fate tutti i vostri sforzi per immaginare di vivere 2000 anni fa in Palestina, di camminare per quelle strade, di istruire i vostri discepoli, e lo immaginate come se si trattasse di una realtà assoluta. Se riuscite a farlo nella più grande purezza e nel più grande disinteresse, a poco scoprirete il senso profondo delle sue parole più nascoste. E quando diceva «Siete perfetti, come perfetto è il vostro Padre Celeste», sapeva che l'uomo non è in grado di diventare perfetto in una sola incarnazione, ma che nel suo desiderio di diventarlo e lavorando, quel desiderio diventa così forte e così vivo in lui che, quando ritornerà sulla terra un'altra volta e poi un'altra volta ancora, non potrà più uscire dalle correnti spirituali che avrà creato. Continuerà nella stessa direzione e un giorno, finalmente, ci riuscirà. Ma non in una sola incarnazione. La cosa più stupida e più inverosimile è affermare che in una sola esistenza l'uomo può raggiungere la perfezione del Signore. Oppure, non si sa che cos'è il Signore. Il Signore, che è così immenso, così potente, luminoso, bello e pieno d'amore, come può essere minimizzato tal punto? Non si è nemmeno capace di smettere di fumare, di bere, di giocare a carte, di calunniare o di truffare. In pochi anni si diventerà come il Signore? No, credetemi, non si sa che cos'è il Signore. Se non si comprende che Gesù sottintendeva la reincarnazione, lo si mette in una pessima posizione, poiché o non era psicologo, non conosceva la natura umana e chiedeva dai bambini di sollevare delle montagne, o non conosceva il Padre Celeste e parlava di lui a sproposito. Togliete la reincarnazione e tutto diventa insensato nella Bibbia e nei Vangeli, e anche nella vita. Quante volte ve l'ho dimostrato? Dio viene presentato come un essere capriccioso, che fa ciò che gli pare e che, tutto ad un tratto, diventa pure furioso e condanna le persone all'inferno per l'eternità. Ma come si può credere in un Dio così mostruoso? E anche nella vita non si spiega niente. Per quale ragione avete certi figli? Perché siete poveri o ricchi, malati o in buona salute, buoni o cattivi, intelligenti o stupidi, belli o brutti? Niente. Tutto ciò è il capriccio di Dio. In queste condizioni, dov'è la responsabilità dell'uomo? Egli non è più responsabile. Perché allora si dice che è responsabile delle sue azioni? Qui c'è qualcosa che non è logico. Ma con la reincarnazione tutto si spiega, tutto diventa chiaro e sensato. Perché i cristiani hanno tolto proprio la trave che sosteneva l'intero edificio? Tutto crolla. Vogliono spiegare le cose senza la reincarnazione, ma non ci riusciranno. Sarà solo il giorno in cui accetteranno la reincarnazione che tutto diventerà chiaro. Oggi però non è il momento di parlarvi della reincarnazione. Ve ne ho già parlato tanto. Era solo per mostrarvi che quando Gesù diceva «Siete perfetti, come perfetto il vostro Padre Celeste», sottintendeva la reincarnazione. Anche Mosè ne fa menzione all'inizio della Genesi. Certo, non viene indicato chiaramente. Non dice «la reincarnazione esiste». Da nessuna parte nella Bibbia ciò viene precisato, poiché questa credenza era talmente diffusa che era inutile menzionarla. Ma certi passaggi possono essere interpretati solo accettando l'idea della reincarnazione. E Mosè, dove ha parlato della reincarnazione? È scritto nella Genesi. E Dio disse «Creiamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza». E poco più in là, e Dio creò l'uomo a sua immagine lo creò. In questa seconda frase, dove è finita la parola somiglianza? Mosè ha forse perso la memoria per non ricordarsi più di ciò che aveva detto nella prima frase? Perché mai nella seconda dice due volte immagine e non più somiglianza? Ebbene, è appunto lì che ha nascosto la reincarnazione. Ciò significa facciamo l'uomo a nostra immagine e dopo numerose reincarnazioni egli sarà a nostra somiglianza. Dio ha creato l'uomo a sua immagine, ma non a sua somiglianza. Ha solo messo tutto in lui affinché egli possa assomigliare a lui. E questa è l'immagine. Come la ghianda di una quercia, la ghianda porta in sé l'immagine della quercia. Possiede tutto per assomigliare alla quercia. Però non le assomiglia ancora. Le assomiglierà quando verrà piantata e crescerà. L'uomo è a immagine di Dio, è dotato di pensiero, di sentimento, di volontà, il che è il riflesso in lui della saggezza, dell'amore e della potenza di Dio. Purtroppo l'intelletto, il cuore e la volontà dell'uomo sono ancora lontani dall'esprimere la saggezza, l'amore e l'onnipotenza di Dio. L'uomo, dunque, non è ancora a somiglianza di Dio. Ma un giorno, dopo incarnazioni e incarnazioni, se si decide a procedere sul cammino della perfezione, assomiglierà a lui. Guardate il bambino. È immagine di suo padre, ma non gli assomiglia ancora, ossia non è ancora arrivato ad avere le stesse qualità e le stesse possibilità, perché è piccolissimo. È dunque necessario che viva a lungo per diventare come lui. La stessa cosa vale per l'uomo. Un giorno assomiglierà al suo padre celeste. Ecco cosa voleva dire Mosè. Ma solo gli esseri dotati di un grande potere di approfondimento possono interpretare questo passaggio. Torniamo ora alla vita. Perché gli esseri umani non si decidono a cambiare la propria vita? Come vi ho detto, per prima cosa non sanno quali vantaggi ne trarranno. E in seguito non credono possibile trasformarsi. Certo, gli scienziati cercano il mezzo per migliorare la specie umana, ma lavorano solo nel piano fisico. Pensano che, operando dei cambiamenti nei cromosomi, produrranno improvvisamente dei geni. È possibile, ma la questione è un'altra. Il terzo motivo è che migliorare se stessi è difficile, e questo è vero. Ma per cambiare la vostra vita, per trasformarvi, quanti metodi vi ho dato finora? Ad esempio, com'è possibile fare degli innesti? Ecco ancora una cosa che sa fare il giardiniere. Nel suo giardino ha un melo cotogno molto vigoroso, che dà frutti molto aspri, molto acidi. Quell'albero che ha tanta linfa e tanta forza, egli innesta il ramo di un melo o di un pero, grazie al quale otterrà frutti deliziosi. Ovviamente, come vi ho spiegato, è necessario comprendere tali innesti nel campo interiore, psichico. Vi ho anche detto che il sole contiene innesti a profusione e che lì troverete tutti quelli che volete per trasformarvi rapidamente e dare frutti saporiti e profumati. In realtà, non è così difficile trasformarsi. Tutto dipende dal desiderio che si ha di riuscirci. Quando si è disgustati di se stessi, tanto da non potersi più sopportare, se si ha veramente un desiderio intenso di cambiare, di vedersi un pochino migliore, quel desiderio può produrre effetti straordinari. Ma il punto è questo. Le persone hanno quel desiderio intenso? Sì, forse per un giorno, due giorni, ma poi rinunciano e tutti i loro buoni propositi cadono nel vuoto. Occorre nutrire costantemente questo desiderio e un bel giorno si cambia, ci si trasforma ed è questa la risurrezione. Ve ne ho già parlato di questo. Molti immaginano che per resuscitare debbano aspettare la fine dei tempi, quando tutti i morti si sveglieranno e si rizzeranno sulle loro gambe. Ecco come i cristiani comprendono le cose. E allora tutti quei morti sarà uno spettacolo di una bellezza e di uno splendore straordinari. No, è adesso, in questa vita, che bisogna resuscitare. Ovviamente ci sarebbero ancora cose da dire sulla vita, come fare per non sprecarla. Anche su questo non si sa un granché. Vedo tante persone piene di buone intenzioni che dicono: voglio vivere finalmente una vita divina, voglio abbellire la mia vita, spiritualizzarla, consacrarla. Poi però si trovano davanti a tali problemi che non sanno più raccapezzarsi. Sono perse e commettono sciocchezze perché non conoscono la misura, né i limiti, né le dosi. La questione, dunque, non è ancora esaurita e si dovrà continuare fino a che sia del tutto chiara per voi. Tutto ciò che vi ho appena detto deve farvi decidere ad occuparvi della vita. Ma ci sono molte altre cose da aggiungere. La vita è un campo molto vasto, molto ricco, infinito. Volete sapere perché amo così tanto la scienza iniziatica? Perché non si ha nessuna speranza di arrivare alla fine. E questa mancanza di speranza è magnifica. Dire a se stessi che non si finirà mai è questo che amo. Quando vedo l'infinito di questa impresa, gioisco. Ovviamente, per alcuni si verifica spesso il contrario. Dicono, dal momento che è così lungo ci rinuncio. E scelgono un lavoro che potranno finire rapidamente. Ma ben presto si accorgono che anche loro sono finiti. Sì, perché hanno abbracciato qualcosa di finito. Si deve abbracciare l'infinito, l'illimitato, ciò che è al di là del tempo e dello spazio, e si diventa immortali, eterni. Non rifugiatevi in ciò che è piccolo, limitato. Abbracciate l'infinito, e anche la vostra gioia sarà infinita. Sarà continuamente la felicità, la luce, la forza, la prosperità. Anziché prendere qualche bottiglietta da qualche parte, andate a bere all'oceano, poiché l'oceano è talmente vasto che potrete bere per migliaia e migliaia di anni senza prosciugarlo. Sì, andate a bere all'oceano infinito della vita. La scienza della vita di Omran Mikhail Ivanov, edizioni Prosveta. Questo audiolibro è protetto dai diritti d'autore.